Buona giornata amici e amiche di Radio Mater da parte di Francesco Vitale, di nuovo insieme con il nostro consueto appuntamento dedicato alla Chiesa di tutti, appuntamento del terzo martedì del mese. E oggi torniamo nuovamente insieme con tante notizie, apriamo veramente una serie di finestre veramente che ci porteranno a vedere le tantissime realtà che insomma sono intorno a noi, soprattutto nel mondo della Chiesa. E grazie come sempre per seguirci, grazie come sempre per essere in nostra compagnia. E a proposito di Chiesa, la prima finestra riguarda il rapporto Caritas. È stato presentato a Roma il report statistico di Caritas italiana, quasi 28.000 in Italia le persone in condizioni di fragilità che hanno ricevuto un aiuto, un 3% in più rispetto al 2023, determinante il supporto dei volontari. Una situazione sempre più difficile, soprattutto per i più giovani. La povertà è peggiorata, soprattutto anche per la presenza anche degli anziani, no? Perché sta cambiando volto, si tratta di un fenomeno più radicato, cronico e multidimensionale che colpisce lavoratori, famiglie, soprattutto anziani. In Italia, ha dichiarato a Vatican News Don Marco Pagnello, sono aumentati i poveri assoluti e crescono i cosiddetti working poor, una condizione che interessa anzitutto famiglie con figli, donne e anziani, ossia le categorie più fragili della popolazione. Sentiamo allora il direttore Caritas Marco Pagnello che cosa ha detto a Vatican News.
Don Marco Pagnello, direttore generale di Caritas Italiana. Quanto è importante il bilancio sociale per la Caritas oggi?
Per noi è uno strumento attraverso il quale restituiamo ciò che con il contributo di tanti riusciamo a realizzare ogni giorno con la rete Caritas. Penso ai grandi donatori, ma penso anche ai piccoli ma fedelissimi donatori che ogni mese ci affidano qualcosa e che noi riusciamo a mettere a frutto grazie anche al servizio di tanti volontari. È uno strumento di animazione di comunità, mi verrebbe da dire anche uno strumento educativo, educarci a condividere, educarci sempre di più a dare risposte complesse, a problemi complessi, ma anche educarci a lavorare insieme, perché oggi la situazione è così complicata, non solo del nostro paese, ma dell'Europa, del mondo intero, richiedono sforzi maggiori per lavorare insieme, anche per discernere quelle che sono le priorità da affrontare. Quindi uno strumento che restituisce da una parte e manca dall'altra alla pretesa di animare, di aiutare tutti sempre di più a fare la propria parte.
Ma in questo bilancio del 2025 cosa c'è di diverso rispetto a quello dello scorso anno o degli anni precedenti?
Un bilancio sociale che fotografa alcune situazioni, non possiamo raccontarle tutte, però per esempio su queste ci siamo, come dire, impegnati a raccontare il grande mondo del volontariato di Caritas, di tanti uomini, tante donne che neanche nel silenzio, nel nascondimento, ogni giorno fanno la propria parte, soprattutto in quel servizio grande dell'accompagnamento delle persone. Volontari che ogni giorno si mettono a fianco di qualcuno, ascoltano, accompagnano al comune, ai servizi sociali, ad ottenere qualche aiuto in più, e quindi credo che questo sia il più grande servizio, perché è quello della prossimità, è quello della fraternità, è quello dell'amicizia sociale che tanto ci sta a cuore. Ma penso anche al volontariato dei giovani che noi chiamiamo ad essere protagonisti del presente, loro in Caritas devono aiutarci a innovarci, a capire anche questo mondo che forse per qualche adulto oggi diventa sempre più faticoso da capire nel mondo giovanile. E poi i progetti educativi, i microprogetti nel mondo, quello che stiamo provando a fare, cercando di fare anche in Ucraina o in altri paesi in conflitto.
Ecco, volevo dire proprio questo, i microprogetti riguardano anche le zone interessate dai conflitti, adesso da qualche giorno anche l'area medio orientale è particolarmente interessata.
Sicuramente i microprogetti sono uno strumento di animazione e di concretezza per tutti i paesi. Però mi permetto di dire che in questo momento nei paesi di conflitto in Medio Oriente non c'è bisogno di microprogetti, ma di macroprogetti, così come quelli che stiamo portando avanti in Ucraina grazie alla colletta nazionale, a fondi governativi, quelli che stiamo portando avanti in Siria, in Libano, in Giordania, come Chiesa italiana, attraverso diverse realtà, penso anche alla Turchia. Oggi in questa situazione credo che la più grande opera è quella della preghiera per chiedere il dono della pace e il dono anche della, come dire, di una conversione di tante menti, perché come sappiamo bene la guerra è sempre una sconfitta per tutti. E ci sarà il tempo per i micro progetti, ma oggi si tratta dei macro, cioè sostenere la gente che non ha di che mangiare, che non ha di che curarsi, la gente che non ha più casa, credo che questo sia.
Al riguardo, cosa possono fare le istituzioni per venirvi incontro e supportare, ecco, centinaia di migliaia di famiglie che hanno realmente bisogno?
Le istituzioni, come sempre, cosa possono fare? Possono aiutarci, sostenerci nelle attività che si portano avanti, ma non solo noi, penso a tutta la rete delle grandi ONG, anche nostre cattoliche italiane, che ci sono in questi paesi, sostenerci attraverso fondi, ma anche sostenerci concretamente nell'arrivare in alcuni luoghi per fare la nostra parte. Oggi è impossibile entrare a Gaza.
Servono politiche diverse o una buona volontà?
Ambedue le cose. Senza una buona volontà non ci sono buone politiche. E quindi credo che sia veramente un momento difficile, veramente complicato, quindi capisco a volte anche la fatica di trovare politiche nuove, però credo che questo sia il momento in cui non possiamo tacere, non possiamo far finta di niente, non possiamo voltarci dall'altra parte, non possiamo dimenticare chi sta soffrendo. Non c'è assolutamente chi ha ragione e chi ha torto in questo momento, penso che tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Ha ragione chi non trova un luogo dove costruire la vita, ma ha ragione anche chi deve combattere il terrorismo, ha torto chi occupa spazi, ma ha torto anche chi si affida alla violenza per vedere rispettati i propri diritti.
Andiamo ora in Toscana. Tre presuli a capo della diocesi di San Miniato, Lucca e Livorno sono riusciti a partire per Roma, mentre resta bloccato in Giordania il resto della delegazione guidata dal cardinale Lo Iudice dopo la chiusura dello scalo di Tel Aviv per il conflitto tra Israele e Iran. L'arrivo ad Armanda, a Gerusalemme, ospiti della custodia di Terra Santa locale. Un po' la situazione di quanto accaduto in seguito alla situazione che si sta vivendo in Terra Santa. I presuli, dopo essere partiti da Gerusalemme, varcato il confine con la Giordania ad Allenby, sono arrivati ad Amman, accolti in un albergo vicino al Terra Santa College, in attesa di poter trovare il volo per fare rientro in Italia. Stiamo bene, attendiamo gli eventi, ha spiegato il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana. E a Vatican News, oltre le sue parole, anche quelle di Monsignor Manetti, spiega anche la situazione che si è vissuta in questa attesa e anche come si sta vivendo l'avvicendarsi appunto di questa guerra, che in un modo o nell'altro non ci lascia per niente sicuri. Sentiamo.
Certamente un epilogo non atteso da nessuno, ma non tanto da noi, credo da tutto il mondo. Nessuno si aspettava che succedesse anche questo, cioè che si valicasse anche questo confine. E che dire, siamo sempre in atteggiamento di preghiera, perché credo che sia l'unica cosa. Sembra che altro non si riesca a realizzare in questo momento, almeno in questa parte del mondo e non solo, purtroppo. Noi sì, diciamo, qui abbiamo il disagio di non essere riusciti a rientrare nei tempi già prestabiliti per ovvi motivi, insomma, per la chiusura dei voli, degli spazi aerei, ma siamo qui assolutamente, tra virgolette, posso dire, diciamo, tranquilli, nel senso che siamo stati accolti e quindi guidati, come già lei diceva, insomma, da tutte le persone, le istituzioni preposte qui sul territorio per appunto accompagnare e guidare chi c'è, e proveremo insomma il prima possibile, appena ci sarà data la possibilità di un volo che ci riporti in Italia, a rientrare. Ecco, tutto qui.
Cardinale Lo Iudice, con voi ci sono anche laici, molti vescovi della Toscana. Ieri com'è maturata l'idea da Gerusalemme di tornare via terra in Giordania?
Più che maturata è stata un po' indirizzata immediatamente, cioè la notte, come sappiamo, appunto è accaduto quello che è accaduto, e quindi le segnalazioni sono avvenute, cioè abbiamo, a parte le sirene che suonavano, abbiamo ricevuto messaggi sui telefoni, insomma, che c'era una situazione molto calda che stava accadendo. Poi nel programma era già prevista la messa la mattina al Santo Sepolcro, nella festa di Sant'Antonio da Padova, che appunto è il protettore, diciamo così, della custodia, il patrono della custodia, e quindi abbiamo celebrato la messa al Santo Sepolcro, quindi senz'altro comunque una chiusura di tutto rispetto. E poi appena usciti fuori dal Santo Sepolcro, già lì già c'erano militari, insomma, che invitavano ad andare via, perché avrebbero chiuso completamente la parte storica, insomma, le mura. E quindi abbiamo capito, deciso lì per lì, insomma, ecco, riflettuto un attimo, abbiamo detto no, qui conviene ripartire, cioè muoverci immediatamente, andare verso un altro, forse possiamo dire l'altro aeroporto più vicino, che appunto geograficamente era quello di Amman, uscendo da Israele. E di fatto così è avvenuto. Poi l'aiuto, come già lei diceva prima, insomma, introducendomi, sia della custodia, dell'annunziatura, del consolato, insomma, ecco, ha fatto sì che abbiamo potuto trovare un pullman che ci portasse alla frontiera giordana. Poi, superata la frontiera giordana, pulmini, insomma, messi a disposizione qui, insomma, da Amman, e siamo qui, e poi siamo arrivati, diciamo. Questo è stato un po' l'idea, cioè l'idea lì per lì, ecco, immediatamente abbiamo detto proviamo a uscire subito, perché sennò rischiamo di rimanere veramente rinchiusi qui.
Cardinale Lo Iudice, le prossime ore che cosa porteranno? Come vi state organizzando? State cercando di rientrare, immagino, in Italia?
Beh, ovviamente, noi stiamo continuamente monitorando la possibilità di voli che ci riportino in Italia qui dall'aeroporto, e siamo in costante contatto, insomma, con l'aeroporto, chi ci sta aiutando in questo. E quindi, come dire, appena sarà possibile trovare, siamo un bel gruppo, siamo più di 30, come diceva, e appena possiamo trovare con la possibilità, ovviamente si parte immediatamente, ecco, tutto qui.
Siete in contatto con le autorità italiane, con l'ambasciata?
Sì, diciamo, attraverso l'ambasciata locale, che appunto tiene i contatti diretti con, almeno così ci è stato indicato di fare, insomma, no? Il ministro degli esteri è in contatto con l'ambasciata qui e ci dice, e anche con l'annunziatura, insomma, l'annunziatura apostolica è anche molto disponibile. Quindi sì, insomma, proviamo a tenere sempre tutto, come dire, alla luce del sole, ecco, monitorando costantemente la situazione, e viceversa, appunto, dicendoci che è quello che può accadere, che sta accadendo, insomma, via via.
Quindi tutto il tema della pace mi sembra una riflessione che poi era la base anche del vostro pellegrinaggio in Terra Santa.
Purtroppo, letta da un punto di vista solo umano, in questo senso potremmo dire che il pellegrinaggio è un fallimento. Letto da un punto di vista della fede, è proprio una spes contra spem, cioè un continuare a dire no, la pace è possibile nonostante tutte le assurdità che appunto la mente umana, la natura umana mette in atto per continuamente distruggere, insomma, questo valore fondamentale della vita. Ovviamente in situazioni complesse che non si possono sintetizzare solo nello schieramento di due parti che si fronteggiano, perché qui non è solo il problema da, appunto, no, due eserciti che fanno la guerra e vabbè. No, qui c'è qualcosa di molto più, purtroppo, di molto più radicato e legato, eccetera, eccetera, con tante conseguenze che vengono sia dal passato, ma che purtroppo si proiettano nel futuro, e che non sarà roseo, perché comunque queste situazioni, soprattutto dove c'è un misto di appunto tra identità, società, religione, cioè diventano veramente ci saranno le conseguenze che dureranno anche decenni, proprio anche solo solo e unicamente nell'animo delle persone che stanno subendo in questo momento e anche che stanno infliggendo, insomma, infliggendo e subendo, poi alla fine anche questo diventa purtroppo paradossalmente un tutt'uno.
Grazie al presidente della Conferenza Episcopale della Toscana, in diretta da Amman in Giordania. Cardinale Lo Iudice, non so se accanto a lei c'è il segretario dei Vescovi Toscani, il Vescovo di Fiesole. Grazie.
Siamo tutti qui. Glielo passo e auguri e una buona giornata a tutti voi e buon lavoro.
Grazie. Grazie Eminenza, e diamo il buongiorno anche a Monsignor Stefano Manetti, che è il Vescovo di Fiesole, il segretario della Conferenza Episcopale Toscana. Monsignor Manetti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere sulla Radio Vaticana. Quindi un pellegrinaggio, mi sembra di dire, il Cardinale prima diceva fallito da un lato ma molto ricco dall'altro, come riflessione sul tema della pace.
Sì, noi siamo venuti qui per condividere l'esperienza di questi popoli che stanno soffrendo tanto in una spirale di odio che sta raggiungendo livelli davvero scoraggianti, impressionanti, e sul suggerimento anche della custodia della Terra Santa di fare visita per farli sentire accompagnati dalle nostre preghiere, dalla nostra attenzione, dal nostro affetto. Sono popoli, stiamo scoprendo, che hanno tanto bisogno di essere amati. Anche piccoli segni come questo di visitarli fa bene, ci hanno confermato tutti gli attori in campo che abbiamo ascoltato in questi giorni. E sì, la finale del pellegrinaggio è questa, ma direi che è coerente con questo spirito della condivisione, quindi noi siamo volentieri, si direbbe, si condivide anche questi disagi, che sono minimali ovviamente, ma come segno proprio di una vicinanza a queste sofferenze così grandi.
Monsignor Manetti, come vivono i cristiani oggi in Terra Santa?
Vivono scoraggiati, hanno questa paura di essere dimenticati, ecco quindi l'importanza delle visite. Ovviamente tutti i responsabili delle varie istituzioni e comunità cristiane ci hanno raccomandato la ripresa quanto prima dei pellegrinaggi, perché hanno questa funzione, oltre che anche il sostegno economico che posso andare ai cristiani, anche di farli sentire ricordati, non dimenticati. E c'è una emorragia di cristiani che stanno lasciando, come si sa, da tempo la Terra Santa, e ci sono però anche segni belli in questo buio fitto di tenebre veramente impressionanti. Si dura fatica a trovare dei segni di speranza. È una domanda che abbiamo rivolto anche al Patriarca, il Cardinal Pizzaballa, che ci ha offerto due segnali che abbiamo poi anche riscontrato nelle varie visite che fanno davvero sperare. Il primo è che la Chiesa in questo momento, quindi anche i cristiani, le comunità cristiane, sono ricercate dalle due parti in conflitto come mediatrice. La Chiesa come mediatrice viene guardata con questa percezione perché è, come dire, dimentica di sé e preoccupata per gli altri, e questo attira questa attenzione, anche questa richiesta di fare la mediatrice. La seconda è, ci sono quelli che il Cardinale Pizzaballa chiama i risorti, cioè credenti di tutte le religioni, ebraica, musulmana e cristiana, che vivono la religione con fede, non la vivono come ideologia, e quindi sono davvero credenti e dimostrano una fiducia nella provvidenza, della presenza di Dio nella storia. Sono animati da comunque una speranza e sono appunto gratuiti, hanno un atteggiamento di gratuità, non di interesse personale, e compiono dei segni che danno, ne dico uno per fare un esempio. Un ebreo ortodosso che ha messo a disposizione il suo hangar gratuitamente come deposito degli alimenti che vengono spediti a Gaza. E poi altre cose potrei dire, per esempio l'ospedale di San Luis qui a Gerusalemme, tenuto dalle suore di San Giuseppe, ci sono pazienti donne, ebree e palestinesi, che hanno fatto amicizia tramite la comune malattia. Dopo il 7 ottobre non hanno cambiato i loro rapporti, c'è un rapporto di comprensione reciproca, di amicizia veramente edificante. Ecco, questi sono piccoli segni che ci indicano una via di uscita.
Rimaniamo a parlare di chiesa all'estero. Nella Repubblica Dominicana vive oltre 1 milione di profughi haitiani, la cui esistenza è messa a rischio dalla sistematica violazione dei basilari diritti umani. Suora Eugenia, che è una missionaria scalabriniana, parla di quelle madri che sono costrette a partorire in casa, mettendo in pericolo la loro vita e quello dei neonati, perché hanno paura che, andando negli ospedali, vengano schedate e poi rimpatriate. Come spiega Marco Garbari, volontario dell'ONG gesuita Centro Montalvo, che ha trascorso 2 anni lungo la frontiera tra Haiti e Repubblica Dominicana.
Lei è un missionario laico che per 2 anni ha operato sulla frontiera che divide Haiti e la Repubblica Dominicana. Che tipo di persone si incontrano lungo questo confine?
Si incontrano sia dominicani che haitiani, e si incontrano sia persone povere, disperate, che magari da Haiti vanno al mercato binazionale che c'è ad Acabon, o si incontrano anche dominicani poveri o una forte presenza anche di soldati dominicani. Io operavo in supporto di una ONG dei gesuiti che si chiama Centro Montalvo.
Che tipo di supporto garantivate con il vostro lavoro?
C'erano vari progetti, per esempio di distribuzione cibo in varie situazioni. Una di queste era ai deportati, cioè gli haitiani presenti in Dominicana che le guardie dominicane, trovando, riportano ad Haiti. Allora, per esempio, noi ci fermavamo nel ponte che divide Dominicana e Haiti, e quando questi li stavano riportando indietro senza avergli dato cibo per 2 o 3 giorni a volte, noi gli davamo il cibo garantendogli di rientrare ad Haiti con un minimo di nutrimento. Poi c'erano alcuni rinnovi dei passaporti, e poi io ho fatto un progetto di rete pastorale per i leader haitiani in Dominicana, cioè ho visitato tutti i villaggi della frontiera nord dell'isola e ho creato questo rete per un appoggio, un sostegno, con degli incontri settimanali dalle quali emergevano le loro necessità, e provavamo a rispondere a alcune necessità concrete della gente anche.
Rispetto appunto alla popolazione haitiana, ai migranti haitiani, chi è che viene colpito di più sia dalla crisi umanitaria da Haiti sia dalle politiche anti-migrazione portate avanti dalla Repubblica Dominicana?
La crisi di Haiti vengono colpiti tutti, perché oserei dire il 95-98% della gente, perché ci sono degli oligarchi che controllano la situazione armando delle bande e facendosi i propri interessi con degli altri potenti anche di altri stati limitrofi. Dalla parte dominicana c'è proprio la caccia all'haitiano, quindi i soldati hanno quest'ordine da parte del presidente dominicano Abinader di fare deportazioni massive. Qualsiasi haitiano trovino per strada, al lavoro, nell'ospedale, eccetera, che sia bambino, che sia bambina, che sia adulto, lo prendono e lo caricano sul camion.
In questa situazione di continue violazioni sui diritti umani, quali sono le maggiori violazioni di questi diritti che lei ha riscontrato durante il suo lavoro ad Haiti?
Metterli in camion che potrebbero portare 30 persone e caricarli fino a 140 in condizioni disumane, senza dare nessun tipo di cibo né di acqua o di bibite, a volte anche per 2, 3 o 4 giorni ho assistito a casi, cioè gente che arrivava da Cabon in coma. In certi casi anche si è saputo che fanno fuori gente e sono gli stessi soldati a sotterrarli, così nel primo posto che capita, ma senza fare una cosa in modo ufficiale.
Lei crede che ci sia abbastanza attenzione a livello internazionale sulla crisi umanitaria del popolo haitiano e su queste gravi violazioni dei loro diritti?
Assolutamente no. Assolutamente no, il popolo haitiano soffre tantissimo sia ad Haiti che in Dominicana. Io ho avuto un sacco di testimonianze di questa sofferenza, il più delle volte ingiustificata e ingiusta. Gli haitiani fanno tutti i lavori più duri in Dominicana, quindi sono comodi ai dominicani perché lavorano la canna da zucchero, l'agricoltura, il riso, cose che nessuno vuole fare, no? Ma invece quando si tratta di deportarli, eccetera, i soldati approfittano un po' di questo ordine massivo che hanno, vanno nelle loro case, casette, baracche, anche di notte, minacciandoli, rubando soldi, a volte anche stuprando le donne. Si parla tanto delle bande haitiane, ma queste bande di soldati dominicani non se ne parla perché è un fenomeno ancora troppo poco conosciuto. Poi un altro aspetto ancora è quello dei centri di detenzione. Quando viene preso un haitiano, viene lasciato nei centri di detenzione dei soldati per un tempo non stabilito, non precisato, per non muovere un camion solo per poche persone. Se in questo centro di detenzione non ci sono sufficienti haitiani, li lasciano lì senza cibo e acqua, anche giorni e giorni, senza prendersi cura di loro. Mi è stato riportato da un haitiano che era stato preso e poi l'avevamo liberato, che anche li torturano in questi centri di detenzione e c'è gente anche che muore, ecco.
Mi sento stanca, perdo il filo dell'esistenza e questa vita un senso più non ha. Spendi il tempo cercando amore, spesso ai margini dell'errore, scopri com'è facile cadere giù. Gente, cerchi perdono e comprensione, ma solo un silenzio tetro intorno a te. Non è facile perdonare se non ti hanno mai perdonato e poi tanto peccati tu non ne hai. Non c'è mai tempo per capire, è più comodo giudicare e affondare gli occhi dentro l'anima. E sai già come va a finire, ma ogni volta fa male al cuore e bendi le ferite con acidità. Guarda e sfuggi della gente, ma non trovi la via d'uscita. È un labirinto di malvagità. Tutta la dolcezza della voce sua. Non potevo immaginare, ma adesso lo posso dire, che il maestro buono era Dio.
Siete in ascolto della Chiesa di Tutti, Radio Mater, Francesco Vitale con voi in questo martedì 17 giugno 2025, cuore dell'estate, e torniamo in Italia parlando anche del Festival della Comunicazione che si è svolto a Fermo, 20ª edizione. L'arcivescovo Pennacchio ha auspicato quella di, diciamo, disarmata e disarmante, no? Pace che sarà stata invocata anche da Papa Leone XIV, la città delle Marche, crocevia di frontiere forte in umanità e spiritualità, ed è centrale il dialogo tra le varie chiese. Ed ecco le sue parole, Monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, a Vatican News spiega l'importanza dell'evangelizzazione e il vero ponte segreto del dialogo.
Sicuramente il territorio fermano della diocesi si è reso disponibile a collaborare e ad ospitare anche iniziative. Quasi tutte le vicarie della diocesi, che sono 9, sono interessate da qualche evento. Si sono mobilitate anche tante realtà locali, perché la scelta è stata proprio questa, di evitare al massimo di invitare anche esperienze esterne, ma di valorizzare tutto ciò che si muove sul territorio a livello di comunicazione. Quindi direi che si sta accogliendo molto bene, c'è tanto interesse e chiaramente la partecipazione è adeguata al tipo di proposta, però io vedo tanto interesse intorno a questa iniziativa.
Il territorio dell'arcidiocesi di Fermo è un territorio ricco di arte e di bellezze naturali, ma anche un incrocio di tante frontiere che lo rendono forte in umanità e spiritualità. Che cosa intende quando parla di questo?
Intendo dire che è un territorio, sia per la sua storia, sia per la vicinanza al mare, perché la diocesi di Fermo si affaccia per la parte più ampia che ha sul mare Adriatico, che da sempre è un crocevia di incontro tra culture. Già guardare la facciata del Duomo di Fermo in pietra d'Istria ci fa pensare che è stata edificata con la collaborazione di manovalanza anche proveniente da oltremare. E Fermo ha una cultura che si è radicata nel tempo anche da un punto di vista teologico, che quindi ne ha fatto un centro anche di approfondimento dal punto di vista culturale, e poi è un territorio molto attivo dal punto di vista, diciamo, socio-lavorativo, per cui il distretto calzaturiero, il distretto anche della lavorazione della pelle, del cappello, fanno di Fermo un luogo di grande attrazione anche di lavoratori di altre nazioni, di altre etnie. Di conseguenza questo genera un confronto che stimola molto anche la comunità cristiana. Anche dal punto di vista ecumenico, Fermo, ma direi tutte le Marche, sono molto stimolanti e si sta facendo un grosso lavoro da questo punto di vista.
Prima di entrare nel dettaglio del tema poi del Festival della Comunicazione, che sia il messaggio di Papa Francesco, sia poi di fatto gli interventi che già Papa Leone XIV ha già fatto sul tema della comunicazione, basti pensare proprio a quello che poi è stato la sua prima udienza appena eletto. Quali sono le criticità e le sfide che deve affrontare la Chiesa di Fermo?
Credo che come tutte le chiese, come tutte le comunità cristiane in Italia, la sfida è quella di una evangelizzazione che sia interessante, nel senso che interessi la vita concreta delle persone. Credo che la sfida sia questa. In un territorio anche dove dal punto di vista economico tutto sommato il livello è abbastanza soddisfacente, e forse anche l'attenzione ai poveri continua ad essere una sfida per la nostra comunità cristiana. Attenzione ai poveri nel senso soprattutto della integrazione delle persone che, nonostante il territorio sia abbastanza ricco, continuano a rimanere ai margini. Credo però, ecco, come dicevo prima, che l'indifferenza, non dico religiosa, ma l'indifferenza per la vita delle persone del messaggio cristiano sia la parte più importante. Intendiamoci, c'è tanta fede, tanto interesse per il messaggio cristiano, ma a volte si esaurisce dal punto di vista o identitario o devozionale, non penetra fino in fondo la vita.
Come accennavamo, oltre a mettere in evidenza quelle che sono le esperienze del territorio, il festival si pone come tema quello del messaggio delle comunicazioni sociali. In particolare il tema di quest'anno è Accendiamo la speranza, una diversa comunicazione è possibile. Com'è possibile, secondo lei, una diversa comunicazione e qual è la comunicazione adesso, almeno proprio per quanto riguarda poi l'esperienza della comunicazione anche nella stessa arcidiocesi?
Sì, intanto il tema è stato tradotto così, cioè il tema del messaggio del Papa, che era Papa Francesco, per le comunicazioni sociali, che era appunto condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori, è stato tradotto con accendiamo la speranza, una diversa comunicazione è possibile. Di proposito non è stato esplicitato questo diversa comunicazione in che cosa a cosa alludesse, appunto per suscitare anche curiosità e poter partecipare alle iniziative. E certamente già da questi primi incontri che abbiamo avuto abbiamo capito che in fondo nel cuore di ogni uomo c'è il desiderio di una comunicazione diversa, di qualcosa che in modo pacato arrivi e tocchi le corde del cuore e della mente delle persone, che non sia muscolare, che non sia gridato, che non sia violento, come il Papa ammonisce. Ovviamente nell'immediato questo è molto difficile che accada, perché ognuno di noi ha il desiderio di qualcosa che lo stupisca, e allora spesso le notizie superficiali piuttosto che quelle gridate hanno il sopravvento. Ma noi crediamo che nella formazione e in un lavoro serio anche di comunicazione, anche quella diocesana, possa esserci uno spazio per entrare nel cuore delle persone. E l'esperienza della comunicazione della diocesi di Fermo è anche quella di la possibilità di una riflessione, non solo di dare le notizie, ma anche di offrire spazi di riflessione e di approfondimento sugli eventi. E questo dà la possibilità di un confronto anche con persone che la pensano in modo diverso e offrire quindi altre opportunità. Siamo in cammino, non siamo arrivati, però un po' di tradizione ce l'abbiamo.
Nell'incontro inaugurale del festival, che ha visto anche la presenza del prefetto per il Dicastero della comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini, si è posto anche l'accento su quello che potremmo definire un ulteriore sviluppo del messaggio delle comunicazioni sociali, che è quanto è stato detto da Papa Leone, cioè una comunicazione, il bisogno di una comunicazione disarmante che si lega anche alla pace disarmata e disarmante che ha detto al mondo quando si è presentato in Piazza San Pietro. Come si può fare una comunicazione disarmante, secondo lei?
È tutta da giocare. Diciamo che è disarmante, penso che questo fosse sia l'intento di Papa Leone, ma anche Papa Francesco quando parlava di una comunicazione disarmata. E Papa Francesco ha parlato di disarmata, Papa Leone ha aggiunto disarmante. Le due caratteristiche sono legate. Può essere disarmante una comunicazione disarmata, cioè mette in crisi, mette in discussione una comunicazione che non è aggressiva, che non è muscolare, non è violenta, proprio perché non corrisponde al modello che uno si aspetta, e in questo senso diventa disarmante e pone degli interrogativi, perché non si nutre di altro se non della verità della comunicazione stessa. Intendiamoci, anche la verità, siamo tutti in ricerca della verità piena, come dice il Signore. Però ecco, quando l'attenzione è più sui contenuti veri, anche se possono non essere nell'immediato dalla parte di chi comunica, questo diventa disarmante, perché chi ascolta si chiede: ma come mai, pur non avendo nessun interesse a comunicare in questo modo, la Chiesa è coerente con il suo messaggio?
Un'ultima cosa, può segnalare quelli che secondo lei sono i prossimi appuntamenti del festival, quelli che seguirà con particolare attenzione?
Sicuramente l'ultimo giorno, il convegno finale, in cui avremo anche il direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della CEI. È importante, sicuramente, sottolineo, un incontro su una comunicazione dal punto di vista ecumenico che avremo il 3 giugno, e i laboratori per bambini, che li avremo su 2 giorni e che in qualche modo aiuteranno questi bambini a comunicare attraverso la manualità. E non dimentichiamo anche il coinvolgimento dell'aspetto cinematografico, che avrà il suo momento in una delle sale di comunità della diocesi, in cui impareremo anche cosa vuol dire una comunicazione diversa a livello di cinema. E le possibilità sono innumerevoli. Ogni evento, abbiamo visto questi primi di questi giorni, ha avuto un suo interesse notevole.
Parlavamo del segreto del dialogo interreligioso, che rappresenta la possibilità di portare come umanità il concetto della speranza, che diventa fondamento della pace, come ha sottolineato a Vatican News Viviana De Marco, aggiungendo come importante la capacità di ascolto, specie con le altre religioni. Quindi la valorizzazione del positivo e di tutto ciò che lo spirito ha operato in ogni uomo, in ogni cuore, per vie note a lui solo, no? Per citare la Gaudium et Spes. Sentiamo.
Sì, certamente il dialogo interreligioso è di profonda attualità e direi anche di profonda urgenza, perché credo che rappresenti la possibilità di portare come umanità questo concetto della speranza, che diventa fondamento anche della pace. Certamente è molto importante, per quanto riguarda il dialogo con le grandi religioni, la capacità di ascolto. Capacità di ascolto che significa anche la valorizzazione del positivo, di tutto quello che come cristiani possiamo dire che lo Spirito ha operato in ogni uomo e in ogni cuore per vie note a lui solo, per citare Gaudium et Spes. E quindi io credo che per noi cristiani fare questa scelta del dialogo interreligioso non sia solo una scelta di pastorale o di strategia comunicativa o di strategia diplomatica o geopolitica, ma sia ancora una volta convertirci a quello spirito di Pentecoste. Lo spirito di Pentecoste che ha gettato i semi del Verbo, come insegnano i padri, nel cuore di ogni uomo. Per cui davvero, come insegna Agostino, nell'interno di ogni uomo, nell'intimo di ogni uomo, solo lì abita Dio, il Signore Altissimo.
Era proprio su quest'onda, Viviana De Marco, nel lavoro quotidiano di una diocesi come quella di Fermo, che lei rappresenta proprio dal punto di vista del dialogo interreligioso ed ecumenico, quali strumenti pastorali ed educativi risultano più efficaci, secondo lei, per promuovere una cultura del dialogo già a partire dalle comunità cristiane, quindi in questo caso appunto spostandoci sul dialogo ecumenico?
Sì, allora, e io ho avuto la grazia e l'onore di poter lavorare in ambito ecumenico da 30 anni. Ero giovanissima, sono stata cresciuta a questo e ho potuto studiare anche nella facoltà valdese, oltre che nella Pontificia Università Lateranense, fino alla licenza e al dottorato. E al tempo stesso però ho avuto sempre appunto una particolare anche tensione verso l'unità. Appunto perché l'unità non rappresenta una scelta pastorale, ma rappresenta veramente quello che è nel cuore di Cristo, il testamento stesso di Cristo. Per cui veramente, come afferma anche Giovanni Paolo II nell'Autunum, si tratta proprio dell'essenza dell'essere cristiani. Ecco, per quanto riguarda quindi la diocesi, diciamo, io ho visto in questi 30 anni, ecco, crescere dei semi, delle pianticelle, dell'ecumenismo, insomma, ma anche poi delle belle piante. Certo, io ritengo che sia indispensabile lavorare a diversi livelli, a livello teologico, sia nell'istituto teologico come abbiamo sempre fatto e nell'istituto di scienze religiose per favorire proprio una formazione, un'educazione all'ecumenismo, penso che questo sia indispensabile, ma sia a livello anche teologico di base, nella scuola di formazione teologica o alle volte nelle assemblee o raduni nelle parrocchie eccetera. È molto importante formare una coscienza ecumenica, come diceva Paolo VI, è importante creare un cuore cattolico, disse lui nella Pentecoste del 64 quando ha istituito Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Quindi la formazione di questo cuore cattolico che è aperto proprio all'universale è fondamentale. Quindi c'è a mio avviso un ecumenismo ad intra nell'ambito appunto della Chiesa Cattolica, che proprio in questo senso riscopre anche l'anima più profonda della sinodalità, dell'essere cammino insieme e dell'essere coinonia. E al tempo stesso naturalmente l'ecumenismo ad extra, cioè nel senso con gli altri cristiani, sapendo però che ad intra e ad extra sono distinzioni nostre, perché la realtà è una sola. Ecumenismo significa camminare con il Signore risorto in mezzo a noi, ma questo è possibile solo se siamo nell'amore reciproco, altrimenti i nostri occhi non sono capaci di riconoscerlo. Chiediamo a Lui la grazia che ci cadano queste cataratte dagli occhi, come per i discepoli di Emmaus, che possiamo riconoscere il Signore risorto in mezzo a noi, ed è Lui a spiegarci la parola, ed è Lui a portarci la verità.
Riscoprire le radici sono invece le parole di padre Luca Santoro, che ritiene importante quanto il dialogo non si chiuda come avvenuto in passato. Lo sforzo fatto dal patriarca Antenagora e da papa Paolo VI è esemplare. Questo semplice atto simboleggia la speranza. Sentiamo.
Il dialogo religioso è sempre un dialogo, quindi è normale che ci siano delle posizioni contrastanti. Ci sono state, pensiamo alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Ortodossa, ci sono state per 1000 anni, no? Quindi è normale che si dialoghi, ed è importante questo, è importante che non si chiuda il dialogo. A volte a voler affrettare le cose potrebbe anche essere controproducente, perché vorrebbe dire anche creare delle condizioni in cui magari non si crea il dialogo, ma si crea soltanto un qualcosa che potrebbe portare a un vicolo cieco. Però è importante che ci sia questo dialogo, perché il dialogo era stato interrotto, pensiamo alle chiese ortodossa, la Chiesa Cattolica era stato interrotto, poi è stato ripreso con il patriarca Tenagora, Papa Paolo VI, insomma è stato ripreso un dialogo ed è molto importante. Quindi io penso che già questo atto di dialogare sia la grande speranza. Poi i tempi a volte non dipendono da noi, no? Dipendono da come, dagli uomini, perché la Chiesa è un corpo divino, però è fatta anche di uomini. E a volte non tutti hanno le stesse capacità, no? Quindi magari ci potrebbe voler impiegare del tempo, però è importante che noi stiamo dialogando e ci stiamo incontrando come questa sera.
E appunto il patriarcato ecumenico ha storicamente un ruolo di ponte tra Occidente e Oriente. E allora come vede oggi il contributo delle chiese ortodosse al cammino del dialogo interreligioso e anche al dialogo ecumenico con Roma?
Il patriarcato ecumenico, ma un po' tutte le chiese ortodosse, hanno sempre vissuto un rapporto ambivalente, no? con Roma, però il patriarcato ecumenico si è fatto sempre il portavoce della chiesa ortodossa, anche nel cercare, anche nel passato, nei secoli scorsi, un dialogo con Roma. È importante che si cerchi un dialogo che sappia valorizzare anche la storia, perché 1000 anni di storia divisa vuol dire anche 1000 anni di tradizioni diverse, no? 1000 anni di sviluppo teologico diverso. Quindi in questo penso che la Chiesa Ortodossa, anche in maniera abbastanza forte, ecco, cerchi di portare il proprio bagaglio teologico perché si riscopra quella fede comune che era in comune, perché in realtà le radici sono quelle, le radici sono comuni, quindi andare a riscoprire le radici forse ci può permettere di dialogare, perché se guardiamo al presente magari è difficile che troviamo un punto di incontro, ma se andiamo a guardare le basi teologiche, le basi della tradizione, le basi proprio storiche, forse il dialogo diventa più utile e più proficuo.
Thank you. questo il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta a largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se mi ami più di tutto segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te Gesù. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te Gesù, navigando insieme a te.
E siamo arrivati al termine del nostro spazio a disposizione. Vi ringrazio come sempre per la vostra presenza. La Chiesa di Tutti torna anche nel mese di luglio, terzo martedì del mese di luglio, calendario alla mano, speriamo di non sbagliare, 15 luglio, dai, proprio nel cuore dell'estate del Soleone ci faremo compagnia. Da parte mia, Francesco Vitale, l'augurio di una meravigliosa giornata. Tra poco l'informazione con Radio Mater Notizie, restate su Radio Mater.